www.redigio.it e la storia continua. UFO, RIV, CAVOD, quante cose! Ma cosa ci dice Ezechiele della Bibbia? Dico Ezechiele perché sono quegli scritti di 2000 anni fa che fanno riferimenti ancora più indietro. Sono libri sacri, testi sacri ai quali dobbiamo portare tutti fede. Già, ma che cosa dicono? Leggiamoli insieme. Ho detto leggiamoli insieme. Non devo leggerli solo io. Ezechiele. Il libro di questo profeta, operante negli anni dell'esilio babilonese, le manifestazioni straordinarie della presenza sono rappresentate dall'apparire del Ruach, del quale ne abbiamo già parlato, che si rende però altrettanto evidente nella sua meccanicità e merita quindi un capitolo a parte e si collega al Kavod in alcuni aspetti funzionali. Analizziamo quindi alcuni passi in cui la fisicità dell'oggetto chiamato Kavod è evidente. Bibbia a parte, vicino. Nel capitolo 8, Ezechiele. Aprite la Bibbia, aprite. Ricorda una vicenda occorsa lì nell'anno 591 a.C., mentre, deportato nel regno di Babilonia, si trovava nella sua abitazione con gli anziani di Giuda, che immaginiamo spesso riuniti nel suo cortile per dialogare con lui. E scrive Ezechiele nei versetti 1-2 che su di lui scende la mano del suo Signore Yahweh e descrive così questa presenza. Qui non ve la descrivo, andate a leggervela. Questo passo viene spesso tradotto in modo erroneo, a partire già dalle prime parole. L'apparenza del fuoco presente all'inizio viene inopinatamente trasformata in sembianza umana, allo scopo di rendere interpretabile l'intero passo alla luce di un'apparizione angelica, ma non è assolutamente così. Come si evince chiaramente dal testo biblico qui sopra riportato, Ezechiele non fa riferimenti diretti o indiretti a una figura che possa essere ricondotta ad angeli o una qualunque immagine antropomorfa. Abbiamo infatti un oggetto molto luminoso che emette una qualche forma di energia chiaramente visibile dalla metà, cioè dai fianchi in giù, mentre verso l'alto mostra una straordinaria lucentezza ascrivibile a qualcosa che non viene purtroppo definito con chiarezza dal narratore biblico. E stando ad altre descrizioni dell'oggetto che vedremo in un capitolo dedicato a Ezechiele, potremmo pensare a una cupola trasparente da cui emana una luce intensa. E questo potrebbe essere l'occhio citato dal profeta. Il termine Kash Malak, che chiude il versetto, non ha una traduzione precisa, rimanda genericamente a un che di splendente, luminoso, luccicante. Non siamo quindi in presenza di un angelo o comunque di una forma umana. Ci pare piuttosto di vedere un oggetto dalle caratteristiche metalliche e meccaniche. E la descrizione prosegue con altri elementi che confermano questa impressione. Il versetto 3. Questo oggetto scintillante emette dunque un elemento prensile, una forma di mano, che prende Ezechiele dall'alto e lo solleva in aria. Il vocabolo tzizit indica un tassello, un sistema di bloccaggio, usato soprattutto per gli abiti e per il turbante, e questo pare riferirsi al versetto specifico che ci parla dello tzizit della sua testa. La descrizione del sistema di sollevamento lascia purtroppo aperti dei dubbi circa i particolari delle modalità tecniche, ma è chiara nel suo insieme. Non volendo formulare ipotesi fantasiose e non documentabili su bracci meccanici o raggi sollevatori, ci limitiamo a rilevare la presenza di un qualche sistema prensile che solleva il profeta operando dall'alto. Ezechiele prosegue dicendo che, dopo essere stato prelevato, viene trasportato a Gerusalemme in un luogo ben preciso, all'interno della porta interna che è rivolta a nord. Abbiamo ancora una volta una localizzazione spaziale precisa. Il profeta sa bene dove si trova e sa di esservi portato da un ruach, che è un probabile oggetto volante. Il racconto prosegue introducendo all'azione il kavod. Infatti, non appena giunto in città, vede qualcosa che evidentemente stazionava sul posto già prima che egli arrivasse, la cosiddetta gloria di Dio. Andate al versetto 4. Notiamo subito che lui arriva trasportato dal ruach e poi vede il kavod. Beh, se questi fossero rispettivamente lo spirito e la gloria di Dio, dovremmo prendere atto del fatto che sono chiaramente separati e distinti. Uno arriva dall'alto e l'altro dall'altro, uno arriva mentre l'altro è già sul posto. Di questa visione potremmo, diremo in apposito capitolo, rimaniamo per ora in Gerusalemme e seguiamo il profeta che viene accompagnato in un percorso che lo porta a osservare varie situazioni, di cui però non ci occupiamo qui. Si tratta in sintesi dell'impietà del popolo che si era spinto a celebrare riti idolatrici persino nel Tempio. www.redigio.it e la storia continua.